nuova puntata. Dopo due settimane di pausa riprendiamo Uru e vi diciamo un attimo i nostri social per poter ascoltare la trasmissione, il sito per sentire lo in streaming e per dopo potete ascoltarci più tardi con il podcast in differita. Il sito, vi dicevo, è wombat.noblogs.org. twitter.com/radiowombatfirenze. Vi ricordiamo che anche Uru ha il suo Twitter ed è uru_wr. E poi Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze, e per intervenire con noi con suggerimenti eccetera, posta wombat@insiberia.net.
Uru ha anche un proprio profilo Twitter in cui, oltre alle notizie sulla trasmissione qui su Radio Wombat, ci sono anche notizie in generale su quello che concerne appunto i suoni. Notizie appunto dall'Africa, Uru_RV, che sta appunto per Radio Wombat. E quindi appunto 22esima puntata di Radio Wombat dedicata alla musica egiziana, ma in particolare alla musica nubiana. La Nubia è una regione che comprende l'Egitto meridionale, cioè la Bassa Nubia, e la parte settentrionale del Sudan, che è l'Alta Nubia, sostanzialmente tra la prima e la quinta cataratta del Nilo, quindi una regione transfrontaliera. Anche se la stragrande maggioranza, anzi la totalità degli interpreti, degli esecutori e delle esecutrici andiamo a sentire è di nazionale egiziana, in realtà alcuni sono nati nella parte dell'Alta Nubia, cioè nella parte settentrionale del Sudan, salvo poi proprio perché appunto il confine deserto è un confine abbastanza indefinito, è un confine farlocco, diciamo, un confine designato e disegnato dalle potenze coloniali, e si sono spartite quella parte dell'Africa tra Egitto e Sud, appunto l'andare da una frontiera all'altra, anche se per gli stati rappresenta un qualcosa, per chi vive nella Nubia non rappresenta niente sostanzialmente. C'è un deserto, non ci sono dogane, e quindi si va avanti e indietro tra Wadi Alfa, che è in Sudan da un punto di vista della geografia politica, e Aswan, e quindi che è appunto in Egitto. E la Nubia ha alcune particolarità che la rendono diversa sia dall'Egitto sia dal Sudan. Sostanzialmente la Nubia è una terra, una zona, una regione di passaggio tra l'Africa del Maghreb e l'Africa nera, diciamo, l'Africa subsahariana, cioè quella che più o meno tutti si intende più propriamente Africa. E non c'è solo una particolarità geografica, ma c'è anche una particolarità storica, nel senso che pur essendo successivamente e antecedentemente facente parte dell'impero, dell'impero dei faraoni d'Egitto, successivamente si è costituita in un regno indipendente, il regno di Kush, sede di un'antica civiltà che appunto era una sorta d'anello di congiunzione tra le genti del bacino mediterraneo e quelle dell'Africa nera. E la particolarità è che l'arte nubiana è particolarmente ricca e fruttuosa da questo punto di vista, e è stata riscoperta con la costruzione della diga di Aswan, questa diga per la cui costruzione, dopo infinite polemiche, fu il sommergere, cioè interi villaggi, anzi una grandissima parte della Nubia, dopo lotte su lotte durate anni, i cittadini, diciamo così, gli abitanti, i nubiani, erano riusciti se non altro a ottenere che le testimonianze archeologiche venissero salvaguardate, e nel caso fossero in luoghi sommersi dalle acque della futura diga di Aswan, venissero trasportate o ricostruite da un'altra parte. Un esempio più significativo a questo punto di vista è il tempio di Abu Simbel. Ma non c'è solo una particolarità storiogeografica, c'è anche una particolarità musicale. La Nubia ha questa musica propria in cui la particolarità, oltre che dai ritmi, diciamo, che sono ritmi molto folcloristici, ci sono alcuni pezzi, specialmente un gruppo, che riecheggiano anche sonorità, diciamo, dei popoli anche di altre parti del mondo, no, non propriamente dell'Africa, ma anche dell'Italia meridionale, oppure dell'America centrale, proprio perché è un'evoluzione che diciamo, è stata contemporaneamente, probabilmente in tutto il mondo, ha permesso appunto di arrivare a queste sonorità. E non c'è solo la sonorità, ma anche gli strumenti, la strumentazione, in particolare alcuni strumenti tipo l'oud, che è utilizzato non solo nella Nubia, ma anche in altre parti, specialmente nell'Africa magrebina, ma che è originario dell'originario della Nubia. E ci sono anche le particolarità di cantanti, di esecutori. In particolare, il primo che vi facciamo sentire è uno tra i più famosi, cioè Ali Hassan Kuban, che è nato in un piccolo villaggio vicino a Assuan, che è soprannominato, che era conosciuto come capitano o il padrino della musica nubiana. Ali Hassan Kuban è nato a Gotha, in Egitto, appunto, un villaggio vicino ad Assuan, e successivamente, solo successivamente, si è trasferito al Cairo, ma quando, diciamo, aveva già iniziato a suonare lì nell'area di Assuan. E la particolarità è che, oltre a suonare il clarinetto, suona anche la girba, che è appunto uno degli strumenti tradizionali della regione, che è una sorta di conna musa. A questi strumenti, come spesso succede nella musica africana, o almeno nella musica africana recente, si sono aggiunti anche una strumentazione che non è proprio ovviamente dell'Africa, è stata portata successivamente, e cioè il sassofono, la chitarra, basso, organo, tromba, insomma, e tutto ciò a fare questa miscela di suoni che è chiamata appunto, che è nota appunto come, o almeno dai suoi album, ha preso il via questa musica nubiana, diciamo, più moderna, che unisce la parte tradizionale con sonorità più recenti. Uno dei suoi album più famosi è Walk Like a Nubian, di cui ci ascoltiamo il primo pezzo di questa trasmissione di Uru, è Om Shahar Ashmar Medafar. Thank you. Alea San Cuban, l'LP era Walk Like a Nubian, il titolo del pezzo canzone era Home Shahar Hasmar Medaffar. E come di consueto vi leggiamo un po', vi diciamo un po' da appuntamenti della settimana, e in particolare l'appuntamento di questo weekend è Inchiostri Ribelli, rassegna di tatuaggi, presentazione fumetti, presentazione di libri, di editoria indipendente, si dipana da giovedì, cioè da ieri l'altro, da giovedì scorso fino a domenica nelle varie realtà del movimento fiorentino. In particolare quest'anno Chiostri Ribelli è in via del Leone alla Polveriera, in cui è già stata il centro sociale autogestito Ernest Emerson, all'occupazione Corsi 81. E il centro sociale Ernest Emerson domani, sabato 3 giugno, ore 21, e qui la velina, come diciamo comunque, c'è la presentazione di La rivoluzione è finita, abbiamo vinto, storia della rivista Attraverso, con l'autore Luca Cucchiù. La rivista Attraverso è una delle riviste più rappresentative del movimento del 77, un primo esempio di grafica punk italiana, i cui riferimenti erano il futurismo e Majakovskij e lo spirito dadaista. Ma fu anche una rivista che proponeva analisi politiche mirate a liberarsi dal modello dell'organizzazione leninista per fondare un movimento di collettivizzazione della vita quotidiana, di proliferazione di esperienze micropolitiche e di auto-organizzazione. Insomma, un'antesignana sia dal punto di vista di quello che scriveva, del linguaggio, diciamo, sia dal punto di vista di quello che erano i contenuti della rivista, cioè l'organizzazione e l'autogestione, di quello che poi successivamente si è dipanato, diciamo, nel corso del tempo, dagli anni 70, 40 anni fa, fino adesso. La presentazione, ripeto, alle 21, o 21:30, tra le 21 e le 21:30, anticipata, preceduta dalla scena, e successivamente alla fine della presentazione inizia il concerto rap, ripeto, sempre all'interno della rassegna Inchiostri Ribelli, la quale rassegna continua il giorno dopo all'occupazione Corsi 81, in questo caso in particolare nell'area Cani di Corsia, vicino a Corsia 81, un'area che gli occupanti di Corsia 81 hanno sottratto alla speculazione edilizia e reso ai cittadini, infatti è molto, molto frequentata a questo punto di vista, viene chiamata area Cane, ma sostanzialmente ci sono anche la possibilità di praticare sport, in particolar modo la pallacanestro 3 e via dicendo. Anche in questo caso, domenica pomeriggio, una presentazione di libri, street painting, concertini, insomma tutto quello che caratterizza questa puntata, questa era la segna di quest'anno di Inchiostri Ribelli. Altro appuntamento, sabato 10 giugno, concerto rock contro gli altri mostri, organizzato dall'Assemblea per la Piano Antonio Città, Mamme Non Inceneritori ed altre situazioni di base, che si terrà al polo scientifico Sesto Fiorentino. Da segnalare anche una mostra contro la cementificazione, contro il tentativo di cementificazione del quartiere di Castello. La mostra riguarda le due aree dismesse dell'ex Cerdec e l'ex Eves, che sono situate più o meno lungo via Reginaldo Giuliani, due aree che nel suo totale sono di 83.000 metri quadri e che sono a rischio di speculazione. Il centro sociale Ernest Emerson, insieme ad alcuni abitanti del quartiere, ha fatto, diciamo, questa mostra informativa che all'interno di un percorso comunque che è iniziato circa due anni fa di opposizione, diciamo, a questo tentativo di mega speculazione edilizia. E la mostra si tiene nel giardino del circolo di Castello, appunto in via Reginaldo Giuliani, i weekend, e cioè i 3 e 4, cioè domani e domenica, e il 10 e l'11 giugno, ambedue volte, c'è già stato anche i weekend precedenti, comunque 3 e 4, 10 e 11 giugno dalle 16 alle 20. Oltre alla mostra c'è una documentazione, pubblicazione sui quartieri e lo scambio libri.
Sì, parlando del Sudan, nei giacimenti auriferi del Kordofan settentrionale, uno dei 18 stati federali che costituiscono il Sudan, appunto, viene utilizzato il cianuro per l'estrazione e la lavorazione dell'oro. Alla luce dei grandi rischi che questo comporta, specialmente per l'inquinamento delle falde acquifere, la popolazione del distretto di Sodari si è ribellata a questa cosa e ha chiesto di vietare entro 72 ore l'uso di questa tecnologia. Proteste contro l'uso del cianuro nelle miniere d'oro sono in atto un po' in tutto il nord del Sudan, dopo la morte di 4 minatori e di altri 2 finiti in ospedale per aver respirato il veleno altamente tossico, a causa di un'interruzione dell'apporto di ossigeno in una galleria del giacimento particolarmente stretta e profonda. Altri attivisti invece che protestavano per questa cosa sono stati picchiati e feriti dal corpo paramilitare Central Reserve Police, che pagato dai proprietari dei giacimenti e delle miniere di oro, e la zona praticamente è blindata, nessuno può entrare. Un altro ambientalista è stato arrestato e la situazione sembra che non si stia calmando, perché continuamente ci sono sempre rivolte su questa questione.
E ritorniamo alla nostra musica quotidiana con Mahmoud Fadl, in questo caso un percussionista chiaramente nubiano, anche lui nato ad Assuan, che diciamo propone un... è il leader del gruppo Salamat, un gruppo che successivamente vi faremo ascoltare, e che in questo caso propone un tipo di musica più tradizionale, tant'è che lui stesso, diciamo, si è formato ed è diventato conosciuto suonando ai matrimoni nubiani e diciamo suonando anche cantando anche le musiche suonando e cantando musiche tribali dei Fellah. I Fellah sono i contadini, viene così chiamato il contadino egiziano e quindi in questo caso anche nubiano, che coltivano le terre che sono inondate dal Nilo periodicamente durante l'anno, e da cui viene tratto, diciamo, la maggior parte dell'alimentazione base da parte delle popolazioni che vivono lungo il corso del Nilo. Appunto ci sentiamo Mahmoud Fadl, il pezzo si intitola Jiba al Nuba.
Radio Wombat, partecipando assiduamente al Inchiostri Ribelli, praticamente ha un banchino e potete venirci a trovare lì con magliette, adesivi, immagini della radio, eccetera. Quindi mi raccomando, domani pomeriggio in Corsica 81, domani sera a CSA Nest Emerson di Via di Bellagio, e poi ancora domenica, sempre in Corsica 81, potete trovare maglie colorate, adesivi, eccetera, della radio.
Il prossimo pezzo è di Mohamed Munir, e la sua parte, anche lui è nato in un piccolo villaggio vicino ad Aswan, si chiama Manshial Nuba. Nuba, come avete potuto sentire anche dal titolo del pezzo precedente, che era Jibahal Nuba. Nuba è il nome con cui viene chiamata appunto dai nubiani la Nubia, è molto simile a come la pronunciamo noi, comunque sì, la chiamano Nuba. E la particolarità appunto è che Mohamed Munir fu costretto a scappare nel 1970 dal suo piccolo villaggio vicino al Swan verso la capitale a causa di uno straripamento del fiume, che a sua volta era lo straripamento del fiume era causato dal dissesto, diciamo, idrogeologico, idrografico successivo alla costruzione di questa mega diga di Aswan. E appunto ha passato la maggior parte della sua adolescenza appunto in questo piccolo villaggio, dove ha iniziato, ascoltando suo padre, a interessarsi della musica, ma anche diciamo degli aspetti più prettamente politici di quello che concedeva il posto in cui viveva. E tant'è che i suoi testi sono notevoli e notati sia per contenuti politici sia anche per un'appassionata denuncia sociale. Tant'è che nel 2008 Mohamed Munir non iniziò il concerto del nuovo anno al Cairo, all'Opera House, proprio in solidarietà con i palestinesi, con lo Stato palestinese, che stava soffrendo degli effetti dei bombardamenti su Gaza. E lui stesso dichiarò che non fare il concerto è un messaggio, almeno per quanto lo riguardava, è un messaggio che mando a tutto il mondo intero, in modo che possa, nel mio piccolo, possa fare in modo che si interessi e aiuti la popolazione di Gaza. Lui, diciamo, i suoi pezzi sono delle sonorità un po' particolari, non direttamente o comunque che salvaguardano in parte la tradizione, ma che si orientano in particolar modo verso la musica jazz, pur avendo appunto le radici nella musica folcloristica egiziana e in particolare della Nubia. Vi facciamo ascoltare uno dei pezzi più conosciuti, è Salafiserri Vegari.
وجهري صلاة الله في سري وجهري على المختار تفرات لدهري
recentemente è stato pubblicato il rapporto Indebito arricchimento, come la società finanziaria internazionale trae profitti dal land grabbing in Africa. Elargire denaro alle banche commerciali che sono motivate esclusivamente dai profitti non rappresenta un modo per promuovere uno sviluppo sostenibile, ha affermato Mark Ona Essangui, direttore della ONG Brain Forest del Gabon e vincitrice del premio Goldman per l'ambiente. In Gabon questo modello di sviluppo ha consentito una forte espansione dell'olio di palma industriale che costituisce una minaccia per la sicurezza alimentare e l'equilibrio ambientale delle antiche foreste pluviali del bacino del fiume Congo. Negli ultimi anni nel continente africano sono state espropriate decine di milioni di ettari di terreno da parte di investitori stranieri. Ciò ha comportato la perdita di vite, di terreni e di mezzi di sussistenza per milioni di persone e sta continuando a minacciare la sopravvivenza di intere comunità e gruppi indigeni. La Banca Mondiale deve riconoscere che non si tratta affatto di sviluppo né di riduzione della povertà, ma di investimenti per i profitti delle aziende che sfruttano e che quindi aumentano il numero degli sfollati. Il rapporto si basa su un'indagine durata un anno. Nel corso delle ricerche si è scoperto che le banche commerciali e i fondi di investimento azionari privati sostenuti dalla Banca Mondiale hanno finanziato in tutto il mondo progetti che hanno avuto come conseguenza lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone, la deforestazione e danni ambientali diffusi. L'indagine ha tra l'altro portato alla luce che in Africa, a causa di 11 progetti, sono stati trasferiti circa 700.000 ettari di terreno a investitori stranieri. Tali progetti comprendono concessioni per l'industria agroalimentare nella regione di Gambela, in Etiopia, i cui abitanti sono stati trasferiti forzatamente durante un'aggressiva campagna di espropriazione. Le piantagioni di olio di palma in Gabon, che hanno distrutto 15.000 ettari di foreste pluviali e violato i diritti delle comunità locali, le miniere d'oro in Guinea, che hanno comportato lo sfratto forzato di quasi 400 famiglie, dopo decenni di finanziamenti direttamente alle aziende e ai progetti, i membri del gruppo della Banca Mondiale adesso forniscono la maggior parte dei propri fondi a istituti finanziari a scopo di lucro, che investono il denaro a proprio piacimento, con controlli minimi. Tra il 2011 e il 2015 la Banca Mondiale ha fornito 40 miliardi di dollari a intermediari finanziari, come ad esempio le banche commerciali e i fondi di investimento privati, e altri istituti finanziari per lo sviluppo ne seguono l'esempio.
È sempre Radio Wombat, è sempre Uru Suoni, notizie dal continente africano. Vi ripetiamo i nostri social network per poter comunicare o comunque per seguire Radio Wombat, cioè Twitter, twitter.com chiaramente / Radio Wombat FI, Facebook è radio-wombat-firenze, indirizzo posta elettronica posta wombat@insiberia.net. Ricordiamo Radio Wombat è su wombat.noblogs.org, a cui potete appunto ascoltare la trasmissione in streaming e tutte le notizie che riguardano la radio, sia le news, il palinsesto e altro ancora, e scaricare i podcast o ascoltare oppure scaricare i podcast. Ricordiamo il podcast, la sezione podcast è la prima nel menu in alto, da lì ci cliccate sopra, scendete giù ogni trasmissione alla propria sezione, ci cliccate sopra e potete scaricare, ascoltare o scaricare il post per ascoltarvelo successivamente. Riproponiamo a San Cuban, sempre nell'ambito di questa 21esima trasmissione di Uru, che parla appunto della musica nubiana e dei suoi interpreti principali, più conosciuti e anche quelli meno conosciuti. Di Alias San Cuban, Henna, Il pezzo che vi proponiamo l'avevamo già proposto in una delle prime trasmissioni di Uru, ma ci sembra importante riproporlo proprio perché dà proprio il senso di quella che è la musica nubiana e anche perché ci piace. Questa è Alea San Cuban, Henna.
يا بنات يا بنات الحلة
Ricordiamo, se vi piace la nostra trasmissione, che potete seguirci anche sul profilo Twitter specifico di Uru, e cioè Uru-RW di Radio Wombat. Parliamo, diamo anche delle anteprime sulle prossime trasmissioni e delle notizie sempre sull'Africa. E vi ricordiamo che le repliche della trasmissione, invece di questa trasmissione, la potete sentire la domenica mattina alle 10 o il lunedì alle 14.
Il prossimo pezzo è di un compositore suonatore di oud, di tar, che sono strumenti della tradizione egiziana e nubiana, e vocali stessi. Si tratta di Amsel Din, anche lui nato in un piccolo villaggio, in questo caso è Tosca, è vicino a Wadi Walfa, nel nord del Sudan. Appunto, come dicevamo all'inizio della trasmissione, non c'è un confine ben preciso, almeno da un punto di vista geografico, c'è solo un confine politico che separa in questo caso il Sudan del nord dall'Egitto del sud. E appunto Amsel Din è nato a Wadi Halfa in Sudan, ma chiaramente è stato subito, cioè fin da piccolo si è trasferito nella città più grande vicina, che era in questo caso in Egitto, cioè Assuan. E ha iniziato, è stato uno dei primi musicisti nubiani a partecipare, diciamo, a folk festival, specialmente questo altro, il più famoso, quello che fin dall'inizio degli anni 60 ha proposto non soltanto musicisti autoctoni, ma anche musicisti della cosiddetta world music. Questo termine a noi non piace, ma che comunque sta a significare la musica, diciamo, in particolare dell'Africa, ma anche se dell'Asia, via dicendo. Comunque no, la musica non corrispondente direttamente ai canoni della musica europea oppure nord americana. E anche lui abita in questo piccolo villaggio del nord del sud, anche fu inondato proprio a causa sempre di questa costruzione di questa diga di Assuan all'inizio degli anni 60, con conseguente emigrazione prima a Assuan e poi successivamente al Cairo. E come dicevamo precedentemente, Amsel Din è uno dei maestri dell'oud, questo strumento a corde simile a un liuto, che è originario della Persia, dell'Iran, si è poi successivamente propagato, diciamo, in tutta l'area del Maghreb, è diventato uno degli strumenti principali della musica egiziana e conseguentemente anche della musica nubiana. Il numero delle corde è variabile, solitamente sono 11 in 5 coppie, ma inizialmente erano chiaramente fatte un materiale tratto dalla pelle animale, comunque di budello. Attualmente sono, come succede anche per tutti gli altri strumenti a corda, sono in nylon. Di lui ci sentiamo il pezzo Nabra, che significa sostanzialmente gold ore, metallo dorato, insomma. Questo è Amsel Din con Nabra. Thank you. Sempre musica nubiana in questa 22esima trasmissione di Uru. Riproponiamo Mahmoud Fadl, in questo caso, mi ha detto precedentemente, insieme al gruppo con cui ha trascorso la maggior parte, diciamo, della sua vita musicale, Salamat. Salamat che, pur essendo formati interamente da musicisti nubiani, sono nati e si sono affermati al Cairo, nella metropoli, nella grande metropoli, con questa poliritmia che miscela insieme le tradizioni che per migliaia di anni hanno caratterizzato la musica nubiana, con recenti suoni, in particolare i suoni più come dice soul, diciamo, da questo punto di vista, della capitale, della metropoli. Mahmoud Fadl con il Salamat, il pezzo si intitola Maksum.
Thank you.
finisce qui questa puntata di Uru. Vi ricordiamo che potete sentire, ascoltarci in replica la domenica mattina alle 10 o il lunedì alle 14. Naturalmente potete anche ascoltarci con il podcast su wombat.noblogs.org. Ci sentiamo venerdì per la prossima diretta. Ciao a tutte e tutti.
Ciao ciao.